Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 1414, è il nonché primo episodio dell'anno solare 2011. Benvenuti a tutti agli Astronauticast Studios di Milano. Ricominciamo le fatiche annuali, siamo tutti ormai tornati al lavoro da tempo, suppongo. Le vacanze sono un record, 17 giorni di vacanza, ho visto la maggior parte della gente si è sparata, perché tra ponti vari sono andate veramente per le lunghe e abbiamo approfittato anche noi per togliere due puntate, ma vi abbiamo regalato la puntata speciale breve, seppur breve, di Best Of. Ma adesso siamo tornati live, la voce che sentite è di Michael Sacchi degli Astronautica Studios e qui con me
dal press site degli Astronautica Studios vi saluta Paolo Amoroso.
E dallo studio di montagna di Erve vi saluta Marco Zambianchi.
Invece da oltre Ticino,
da Carmagnola, Luigi Morielli.
Il nostro sempiterno Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, che l'ultima volta che abbiamo detto il nome del blog l'avevi messo un po' in pausa, ma ho visto che lo stai più o meno tenendo in modalità basso consumo, mi pare, no?
Sì.
L'importante è che gli aggiornamenti su STS 134, che arrivano in maniera più puntuale dal tuo sito, continuino regolari. Mi pare che siamo anche in questa puntata in grado di dare aggiornamenti, anzi tu sei in grado di dare aggiornamenti in merito. E completa la formazione a 5 punte, formazione a 5 punte mi piace, il nostro modenese Riccardo Unreal Rossi.
Per un attimo pensavo ti fossi scordato di me. Comunque buon anno a tutti e buon ascolto.
No, è che diventano lunghe le presentazioni con 5 certo, persone. Certo. E poi vabbè, la prossima volta ti metto per secondo, ti faccio scalzare il presidente.
No, che poi dopo mi cogli impreparato.
Lo faccio a sorpresa. Allora, che cosa abbiamo da raccontare? Ne sono successe un po' di cose in queste vacanze e sicuramente ci dimenticheremo di qualcosa, ma avremo la chat che ci correggerà al momento. In questo momento mi stanno correggendo per una cosa detta in pre-show sugli acchiappafantasmi. Oh, ero così convinto di quella cosa, non mi ricordo. Forse l'ho capita così da piccolo e poi le ultime volte l'ho visto in inglese. Stiamo parlando degli acchiappafantasmi e di una citazione.
Forse mentre lo vedevi stavi limonando?
No, è un po' più piccolo. Anzi, all'epoca del primissimo acchiappafantasmi non era ancora nato, perché se non erro del 1983. Quindi non era ancora nato.
Io ero quasi diplomato, figurati.
vabbè.
Un podcast per tutte le età, vero Luigi?
Oh già.
Beh, insomma, dobbiamo fare la gara a chi è più vecchio dentro qua.
84 Mike, comunque.
Non riesco a immaginare chi potrebbe vincere questa gara.
Forse il computer Ham 9000?
È possibile.
Non so, chiediamoglielo. Computer... No, scusate, eccolo.
Buongiorno, signori. Io sono un elaboratore Astronauticast 9000.
Questo sostituirà il cippalippa, credo, nel tormentone 2011 di Astronauticast.
Ma ci hai messo anche un po' il filtro robotico? Perché mi sembrava più sporco addirittura, no?
Ma forse non avevo ancora sistemato bene i volumi, era in pre-party.
Era meglio così, ci sta bene così.
Stavo guardando la nostra introduzione nella scaletta e mi sembra che abbiamo da fare qualche saluto. Allora, innanzitutto Diego Urbina. Mi pare che non gli abbiamo fatto gli auguri di buon anno, mi sono pentito, poi però abbiamo fatto lo speciale e non gliel'ho inviato. Quindi, Diego, questa sera, quando mi ascolterai, avrei probabilmente già sentito lo speciale, ma te lo mando questa sera. E Diego Urbina, ricordiamo, è il partecipante italo-colombiano di Mars 500, la missione di simulazione di una missione diretta a Marte, che sostanzialmente consiste nell'isolamento di un equipaggio all'interno di una astronave simulata a terra, e noi abbiamo la possibilità di mandargli ogni settimana la nostra puntata per fare un po' compagnia. In realtà Diego è l'unico che parla italiano, ma speriamo di estendere i nostri auguri e i nostri saluti a tutto l'equipaggio.
Tra l'altro, quanto manca l'arrivo su Marte?
Il 1 febbraio dovrebbero arrivare.
Ah, ecco, quindi sta avvicinando rapidamente.
Certo.
Hanno già fatto il giro di boa della metà missione? Sono già passati 250 giorni?
Non ricordo quanti sono passati, ma sono a buon punto, diciamo, della prima fase.
Insomma, dovremmo dare qualche aggiornamento anche di tipo del contenuto. Adesso segniamocelo come appunto, cerchiamoli qualche informazione. Ho visto che Riccardo avevi messo sul forum un tour fotografico della...
Sì, praticamente dal portale russo di Mars 500 hanno messo su questo virtual tour che si può navigare tramite la classica schermata di un virtual tour fatto con flash, quindi ci sono degli hotspot in cui te ti puoi muovere nelle varie parti dell'astronave. E tra l'altro si possono vedere anche non solo l'interno ma anche l'esterno, che a me ha anche particolarmente impressionato, diciamo, il grosso hangar capannone dove c'è dentro tutto il mock-up di Mars 500 e anche il centro controllo della missione.
Cerco di recuperare il link e lo mettiamo magari come link della settimana.
Esatto,
ci sta tranquillamente.
Anticipiamo il link della settimana a questa parte del podcast.
Non ho capito come mai non si veda Diego perché ogni tanto si vede uno di loro nei vari scatti, però Diego non si è visto, magari era quello che faceva gli scatti.
È probabile.
Ma se sono scatti panoramici non si può neanche dire che stava dietro la macchina. No, vabbè, in realtà sì. Vabbè, lasciamo stare. Che cosa ci avanza nelle introduzioni? Allora, anche i nostri saluti, anche se non arriva verosimilmente la nostra voce, non gli arriva fino all'orbita. Paolo Nespoli è stato il primo italiano a passare il Natale e il Capodanno in orbita. È insieme agli altri record, è anche questa una cosa degna di nota.
È uno dei primati di questa missione.
E viceversa, anzi, differentemente da Mars 500, c'è una copertura un po' più completa della missione Magistra, la missione con cui è stata denominata la permanenza di Paolo Nespoli sulla stazione spaziale, ed è curata dal nostro marino favorito, alias Argonauta, sul forum, ed è veramente a un livello di dettaglio che ce lo sogniamo. Lo potete vedere su astronautnews.it/magistra, magistra con due S.
Ma oltre a questa copertura è importante non solo per il livello di dettaglio, ma anche per la continuità, cioè possiamo sapere ogni giorno che tipo di attività scientifiche, ingegneristiche e mediche svolge Paolo Nespoli, non soltanto lui chiaramente, ma tutto l'equipaggio della missione, ed è un'opportunità per vedere più da vicino, capire più da vicino in cosa consiste poi l'attività di un astronauta a bordo di una missione di lunga durata.
Marino traduce i report giornalieri della stazione spaziale e li amplia, poi con l'aggiunta di fotografie vengono pubblicati su Astronaut News. Ed è veramente un lavoro che...
In italiano,
se li traduce.
Certo.
Li traduce in italiano e è un lavoro a cui non possiamo fare altro che essere grati al nostro Argonauta. Grazie, Argonauta.
Volevo solo aggiungere al fatto che comunque la missione ha un buon ritorno dal punto di vista della conoscenza del pubblico, perché... ho notato che anche Paolo Amoroso ieri sera ha avuto la mia stessa idea di dire a Paolo Nespoli che chi vuole essere milionario, il gioco di Canale 5 di Gerry Scotti, hanno fatto la domanda chiedendo sostanzialmente chi è Paolo Nespoli, e il concorrente non sapeva, ma il 78% del pubblico sapeva che Paolo Nespoli è un astronauta italiano. Quindi
il concorrente non lo sapeva.
La giovane concorrente ha chiesto l'aiuto del pubblico perché non conosceva questo nome, e appunto il 78% ha identificato correttamente la professione.
Speriamo che sia un campione rappresentativo anche della intera popolazione italiana.
Non so di dove erano, perché a volte arrivano da zone della Lombardia, sì, quindi certo. Magari erano di Verano, quindi
hanno suggerito ai vicini seduti cosa spingere, quindi.
Credo che a Verano la percentuale sarebbe un pochino più alta,
lo spero perlomeno.
Beh, però dai, a livello nazionale adesso non credo proprio che possiamo considerare il pubblico di Chi vuole essere milionario un campione rappresentativo della popolazione italiana, ma se così fosse il 78% sarebbe rispettabile.
Certo.
Ma comunque oggi sulla stampa, il quotidiano di Torino, c'era in prima pagina c'erano le foto, una delle foto notturne dell'Italia fatte da Nespoli, e all'interno c'erano due pagine intere con le foto, descrizione, parlavano della missione, di tutto, quindi comunque c'è una eco importante alla missione.
Sì, forse tranne nei telegiornali, perché c'era il post su avventureplanetarie.blogspot.com, che è un piccolo blog sulla divulgazione scientifica che forse Paolo conosce.
Sì, ne ho sentito parlare in un libro, Riding Rockets.
Ah, ok, perfetto. No, Paolo faceva notare che addirittura il TG regionale, che nulla di più regionale, di più interesse potrebbe essere un abitante della regione Lombardia che passa il Natale nello spazio, anche a cavallo del Natale o del Capodanno, nonostante ci fossero stati addirittura gli auguri in diretta su NASA TV e su tutti i mezzi di diffusione di NASA, di tutto l'equipaggio al completo, anche in italiano non è stata fatta assolutamente menzione, neanche a livello locale, tantomeno a livello nazionale. Vabbè, ma noi siamo sempre a trovare il pelo nell'uovo, per una volta proviamo ad essere soddisfatti della cosa. Io registro almeno 5 o 6 nuovi followers su Twitter di forumastronautico.it, Fight l'account, che non abbiamo mai promosso più di tanto, è più una presenza che teniamo di servizio, diciamo, per chi vuole avere le news in maniera diversa rispetto a visitare il forum o Astronauti News o usare l'RSS. C'è chi magari preferisce la notizia spot da Twitter, e in corrispondenza del lancio di Paolo è cominciata una costante incremento dei follower, e insomma non siamo ancora a numeri per nulla elevati, ma in continua crescita, quindi è segno che ogni tanto c'è qualcuno che fa il retweet della notizia, specialmente quando la notizia è qualcosa di legato alla missione di Paolo, e quindi speriamo che anche il passaparola sui social network contribuisca a rendere le persone coscienti di questa cosa, che secondo me è più che degna di nota. Anche Facebook c'è un gruppo dedicato alla prima volta di due astronauti italiani contemporaneamente nello spazio, che avverrà, si spera, quando STS-134 arriverà sulla stazione spaziale, e anche quello ha un discreto numero di membri, anche se è un po' viziato dal fatto che Facebook ha questo meccanismo perverso dell'unione ai gruppi, dove uno può aggiungere persone al gruppo senza avere nessun controllo su un opt-out, fondamentalmente. Io posso decidere che voi siete parte di un gruppo, poi sta a voi eliminarvi dal gruppo. È una cosa un po'
discutibile.
A novità dal punto di vista associativo, abbiamo raggiunto gli utenti di Forum Astronautico, hanno raggiunto il numero di 1200. Marco, leggo questo nella
scaletta.
Beh, sì, mi sembrava giusto fare anche auguri di buon anno a tutti gli ascoltatori di Astronauticast, che non sono 1200 purtroppo, non ancora, ma sono, diciamo, un buon numero, e sicuramente ai 1200 iscritti di Forum Astronautico, che sono la spina dorsale sulla quale la nostra community è cresciuta, e qualcuno di loro è diventato articolista, come Michael dicevi tu prima, e regala tutti i giorni il risultato delle sue fatiche gratuitamente al web. Uno dei retweet, cioè del rilancio delle notizie, che più mi fa piacere è quello che avviene da ESA Italia, che immaginerete è un account istituzionale, eppure trova gradite alcune delle notizie scritte dai nostri articolisti volontari. Credo che non ci sia nessun migliore ripagamento per uno sforzo assolutamente no profit, e sicuramente credo anche che si possa dire non ce lo saremmo aspettati quando abbiamo messo in moto tutto questo, ma sono state tante le sorprese e le cose gradite nel 2010, speriamo ve ne siano altrettante nel 2011. Rispetto alla realtà associativa, vorrei segnalare che almeno nella zona della Lombardia, e non solo, in realtà in via indiretta, ISA sta dando una mano a mettere in contatto studenti di molti istituti con Paolo Nespoli in orbita, grazie alle iniziative promosse da ARIS, cioè dall'associazione, che ha anche una branca italiana, che raccoglie le domande delle scuole che vogliono parlare con la stazione spaziale, e realizza questi contatti che non necessariamente richiedono l'intervento di un radioamatore. Per esempio, ricordiamo uno dei contatti prossimi avverrà dalla Val d'Aosta in telebridge, cioè sostanzialmente via telefono, che poi viene ripetuto sulla stazione spaziale tramite la radio di altri volontari. Insomma, è molto bello vedere queste community che si danno da fare per la divulgazione dello spazio. E un altro compleanno che avevo pensato di inserire è quello del nostro tricolore, perché il nostro è il primo podcast italiano che parla di astronautica. Come connazionali, appunto, nel 2010-2011 vedremo coronare una serie di record di prime volte in chiave tricolore. Mi sembrava appunto bello fare gli auguri al nostro paese, alla nostra bandiera, per una volta fare sbocciare un po' di patriottismo, di quello sano, senza retorica, sentirci un po' più orgogliosi di essere italiani, visto che un nostro rappresentante vola sopra le nostre teste tutte le sere, insomma tiene alto il nome del nostro paese, e lo fa anche grazie a una serie di scatti, secondo me, straordinari. Una delle idee più brillanti nell'utilizzo di Twitter è stato abbinare le fotografie al quiz per indovinare la città ripresa nello scatto, e vedo che anche questa è una attività che genera tantissimo traffico Twitter. Quindi il battage pubblicitario, anche se ogni tanto viene ignorato dai media tradizionali, è assolutamente vivissimo all'interno dei social network, che poi raccolgono un po' l'Italia di domani, quella dei giovani, quella dei digitaliani con stampo astronautico.
Allora, un paio di correzioni. La Stampa ha pubblicato oggi delle notizie su Facebook, ma forse è la stessa cosa che ha detto Luigi?
No, sì, la Stampa su Facebook, Torino. La Stampa più il giornale quotidiano.
Sì, no, l'ho visto, tra l'altro l'intervista è disponibile online, anche devo citare anche tra le altre cose Radio Italia Network, che non so come, ma diciamo per via traverse è venuta a conoscenza del mio nome, ogni tanto mi chiama a sorpresa per commentare qualche articolo che esce, per cui se ogni tanto sul forum vedete uno strillone non è per autocelebrazione, ma per stimolare gli ascoltatori a sintonizzarsi su Radio Italia Network e sentire un po' come anche una media tradizionale, come appunto la radio, una radio tra l'altro musicale, sta decidendo di seguire la missione di Paolo.
Se ci fosse tipo un'oretta d'anticipo sarebbe anche meglio, di solito leggo sempre l'ultimo secondo, dico no, me lo sono perso.
L'altra correzione invece arriva da Lian, dalla chat, che dice che buongiorno Italia e buongiorno Regione, che sono credo due programmi locali di, credo Antenna 3, non c'è scritto, però comunque quel tipo di TV locali, hanno dato gli auguri della stazione spaziale di Paolo Nespoli, quindi a livello locale, ancora più locale di quello che può essere la RAI regionale, questa copertura c'è stata. Quindi bene così, bene così.
Beh, un'ultimissima cosa, Mike, se mi permetti, per tutti i curiosi che invece non hanno perso quel video di auguri e tutti gli altri, uno dei servizi che stiamo erogando su astronautinews.it è anche quello di una raccolta video il più possibile completa e aggiornata, per cui www.astronautinews.it/magistra-video per chi volesse appunto farsi il pieno di filmati provenienti dalla stazione spaziale.
Già, hai il nostro account Twitter, aggiorna ogni volta che vengono aggiunti dei video alla raccolta. Che cosa potrebbe ulteriormente aumentare l'awareness del pubblico italiano nello spazio, riguardo alla presenza di italiani nello spazio? Magari una bandiera italiana che vola nello spazio, o forse due. Marco, che dici?
Beh sì, visto che tra l'altro è una delle notizie nel docket, così la sciroppiamo subito. Oh yeah. Pochi giorni fa il Presidente della Repubblica Napolitano ha consegnato un tricolore a Roberto Vittori, che come tutti ricorderete volerà su STS 134 prossimamente, poi magari commentiamo un po' più approfonditamente cosa sta succedendo su quella missione. Ma contemporaneamente l'amico di ISA, Mike Fink, che come sapete è stato comandante della stazione e ha volato sulla stessa per ben due volte e sarà compagno di viaggio di Roberto su STS-134, ci ha chiesto di inviargli qualche cosa di Lecco da portare nello spazio. Lui era stato in visita qui e noi abbiamo pensato di cogliere l'occasione e inviargli un tricolore. Ne avevamo già parlato, però insomma è ancora un motivo di maggior orgoglio sapere che i tricolori a bordo saranno sicuramente due, e magari avremo la fortuna di vedere Mike che ce lo riporta in una prossima Astronauticon, chissà.
Già, tutto questo però soltanto se STS 133 e 134 finalmente avranno inizio e completeranno la loro missione, perché c'è sempre un piccolo rinvio qua, un piccolo rinvio là. Il problema ormai è quello risaputo delle piccole crepe o cricche rilevate sulla struttura dell'external tank, sicuramente Luigi ci fa luce su questo.
Sì, diciamo che questo sta diventando un po' una telenovela riguardo la STS-133, che doveva partire all'inizio di novembre e il lancio è stato prima rinviato per diversi problemi, meteo, non meteo, disastri strani, e poi sull'ultimo tentativo è stato rinviato apparentemente, inizialmente, diciamo, per un problema di una perdita di idrogeno gassoso da una condotta di sfogo, quelle che vengono sganciate un attimo prima del lancio.
Anche poi, quello è un problema annoso. Anche quello è un problema che si era verificato altre volte.
Sì, si era verificato altre volte e si è di nuovo verificato. Però, interrotto il lancio, si è notato una zona del rivestimento in schiuma che si era sollevata. Allora, motivo in più per fermare tutto, hanno iniziato le analisi, hanno risolto il problema del GUCP, che è questo connettore di sfogo dell'idrogeno, e sono andati a vedere questo distacco di schiuma, e sotto hanno trovato quattro crepe nella struttura dell'intertank, che sarebbe la parte del serbatoio esterno che collega il serbatoio dell'ossigeno liquido, che è quello posto nella parte alta del serbatoio, l'ogiva, diciamo così, proprio la parte superiore, e il serbatoio dell'idrogeno, che è la parte inferiore. Interrotto tutto, ho iniziato a fare le riparazioni e siamo arrivati a trovare altre cricche, ripararle, poi rinvii su rinvii. A fine dicembre si è pensato bene di portare tutto lo stack, cioè l'orbiter con l'osservatorio esterno, e riportarlo nel VAB per un'analisi approfondita. Trovate altre quattro cricche, iniziate le riparazioni, ma a questo punto state fatte anche delle varie prove, ed è stato rilevato che effettivamente la variazione di temperatura che si ha all'interno dei serbatoi durante il caricamento del carburante provoca una variazione, ovviamente restringimento, perché è una diminuzione a temperature criogeniche, quindi siamo nell'ordine di 200 gradi sotto zero, sotto lo zero Celsius. Provoca appunto queste micro cricche, che poi non sono tanto micro perché sono lunghe alcuni centimetri, che di fatto potrebbero non essere critiche, ma per sicurezza l'ultima decisione della NASA è stata di controllarle tutte e rinforzarle tutte. Di fatto in questa zona ci sono delle specie di modanature, infatti vedendolo anche visivamente proprio è fatta tutta a strisce questa zona del serbatoio esterno, e tutte queste strisce sono delle piccole modanature. In pratica hanno deciso, sono 108 modanature che verranno ricoperte con un secondo strato, diciamo così, di alluminio, di modo di rinforzarlo, e se per caso dovesse creparsi c'è questo secondo strato che tiene. In questo modo avranno la certezza che quella parte lì è sicuramente solida come nuova, diciamo così. Il problema principale, cioè tutto questo è nato dal fatto che questo alluminio non era l'alluminio previsto durante la costruzione degli ET. E di fatto i serbatoi esterni previsti per l'STS-134 e per l'eventuale STS-135, che non è ancora da approvare definitivamente, di fatto l'alluminio di questi ultimi due serbatoi è già con una versione più resistente, e questo era anche visivamente, quello dell'STS-133 era anche visivamente diciamo così maculato, ed era proprio diverso dagli altri, quindi probabilmente più rigido, più duro, e quindi tendente a fare queste spaccature. In soldoni è successo questo punto: l'ultima data prevista per il lancio dell'ST-633 era stato il 4 di febbraio. L'ultima notizia è quella di un rinvio ulteriore, dato che devono far finire tutti questi lavori, al 24 di febbraio, con un vincolo dato dall'ESA, cioè il 15 di febbraio partirà a TV2, che è il cargo europeo che doveva portare i rifornimenti alla ISS. Questo cargo aveva una data di attracco alla ISS prevista per il 26 febbraio, dato che doveva fare delle diverse manovre, aveva già una parte di missione orbitale prima dell'attracco. La NASA ha richiesto all'ESA di poter comprimere questa parte di missione di modo di far attraccare il 23 febbraio la TV, di modo che il 24 possa partire il Discovery e anticipare quella finestra di lancio possibile che finisce il 6 di marzo. Diciamo che se tutto si va come previsto in questo momento, avremo il lancio dell'STS-133 il 24 febbraio alle 22.50 italiane. Quindi sarebbe l'ideale anche per eventualmente preparare una bella diretta, come già ci siamo ripromessi
assolutamente
più volte. E fra l'altro il 24 febbraio è un lunedì sera, quindi daremo un'ottima alternativa al Grande Fratello.
Sono sicuro che vinceremo la gara di ascolti.
Sì, molto probabilmente sì. La STS-134 si sposterà, anche quello molto probabilmente, dal 1 aprile al 18 aprile. Però per quanto riguarda l'STS-134 c'è la brutta notizia, che adesso non so se vuole qualcun altro entrare per commentare la brutta notizia, che dell'attentato che c'è stato alla moglie di Mark Kelly, che è il comandante designato per l'ultima missione dell'Endeavour. E a questo punto Mark Kelly ha avuto comunque il permesso della NASA di interrompere l'addestramento per andare al capezzale della moglie, che è ancora grave in ospedale. Nell'attentato che c'è stato in Arizona, dunque successo sabato,
domenica sera se non sbaglio,
mi pare sabato,
ok, ero abbastanza sicuro, ma va bene così. Sì, in realtà sì. Diciamo che in quel caso la conseguenza sull'astronautica passa in secondo piano, anche se certo, sicuramente è una, il motivo per cui ne parliamo è sicuramente per quel tipo di connessione. Di fatto si tratta di una notizia veramente tragica, che non so, i media americani ma anche quelli di tutto il mondo si interrogano se è più un male della società in sé, perché comunque l'attentatore ha agito per motivi che definire politici sarebbe forse improprio, perché per quanto nella sua testa forse poteva sembrare un attentato di stampo politico, era fondamentalmente un folle, e quindi non c'è un vero collegamento, non è perché era la moglie di un astronauta, non era perché era deputato del Partito Democratico, tra l'altro curiosamente con di un'ala molto moderata del Partito Democratico, che è favorevole all'utilizzo delle armi. La stessa vittima in questo caso aveva un'arma, non so se con sé in quel momento, ma normalmente gira con un'arma. Nello stato dell'Alabama è possibile girare con armi senza nessun porto d'armi, fondamentalmente, anche grazie al supporto in questo caso dei democratici. Però sono tutti discorsi che si fanno, non hanno un vero e proprio significato.
Sì, beh, Arizona, comunque che fosse Arizona, Tucson è successo.
Cosa ho detto io?
Alabama.
Oh, scusate ragazzi.
Però uno che arriva in un comizio così, si mette a sparare all'impazzata e uccide 6 persone, ne ferisce 14 e uccide fra l'altro anche una bambina di 9 anni, mi pare che è un po' più che pazzo, è proprio un invasato, ecco. Nonostante sia stato più volte segnalato, perché comunque dava segni di squilibrio, comunque andava in giro con la pistola. Effettivamente ci sarebbe molto da discutere su queste cose, però non è questa la sede, ecco.
Direi di no. E per quanto riguarda invece le missioni shuttle, beh, innanzitutto è un bene che torniamo un attimo a parlare magari di qualcosa di tecnico per alleggerire la tensione. È un bene che sia stata isolata il tipo di alluminio che presenta questo problema, perché ci sono voci, son sicuro che nessuno si è preparato la notizia, volevo soltanto farlo come teaser per le prossime puntate, che danno un forte riutilizzo delle strutture attualmente basate che formano lo shuttle per l'HLV, il futuro vettore pesante del programma spaziale americano. Si tratta ancora di voci, ci sono un sacco di dichiarazioni e cose che si rincorrono. La prossima volta cercheremo di portarvi un po' il punto della situazione anche sul piano HLV.
Volevo chiedere a Luigi se era a conoscenza di... lui parlava di alluminio maculato, se c'erano anche delle external tank leopardate, magari in produzione o in rimanenza da poter...
Ormai non ho finito la produzione, quindi mi spiace.
Quindi ma niente.
Devi fartele fare apposta se le vuoi.
Le trovi in saldo in questi giorni a Milano.
Ok. Invece...
siete partiti in quarta con le prime missioni dello shuttle, però secondo me è anche giusto dire che il 2011 è un anno che si appresta a essere ricco di novità astronautiche. Mi sono intervenuto perché mi è venuto da ridere pensando che quando leggevo questa notizia il grande assente è proprio il programma spaziale americano, perché in questo senso il programma spaziale americano dal punto di vista del volo umano si conclude proprio nel 2011, visto che con 133 e 134 di cui abbiamo parlato poco fa, e forse una 135, anche se ancora, almeno fino ad in questo momento, non è ancora stata formalizzata, si chiude l'epoca dello Space Shuttle, quindi è un addio. E dopodiché il resto delle notizie riguarda sostanzialmente il lancio di una serie di missioni molto interessanti. Se facciamo il bilancio di quello che ci aspetta nel 2011, vediamo ad esempio che proprio due navi cargo partiranno, l'HTV-2 e ATV-2, il primo giapponese e il secondo europeo. I lanci sono programmati il 20 gennaio per quanto riguarda HTV, quindi è qui alle porte, sarà molto interessante vedere cosa succede. ATV-2 abbiamo detto il 15 febbraio, salvo eventuali aggiornamenti per queste situazioni che si stanno venendo a creare. È possibile anche che volerà nuovamente la navicella Dragon di SpaceX, che abbiamo visto chiudere l'anno con un straordinario successo dell'ultima missione del Falcon 9.
Sì, tra l'altro da notare il fatto che per il Dragon prima era pessimista il patron di SpaceX, era prima pessimista, poi visto il successo ha detto allora saltiamo una missione e andiamo direttamente sull'ISS, quindi...
Ma io gli faccio in bocca al lupo, se mette un po' di sale sulla coda a tutti quanti è un bene per il mondo dell'astronautica, speriamo non faccia il passo lungo la gamba, insomma, perché poi la prudenza, abbiamo visto la prudenza, l'attenzione ai dettagli si è costruita sulla pelle di tante persone che sono rimaste senza vita, per cui insomma mi auguro davvero che non sottovalutino i problemi, ma sono sicuro che gli ingegneri hanno imparato dagli errori dei loro predecessori. Altre cose molto importanti, secondo il mio punto di vista, sono alcune missioni interplanetarie. La prima, Juno, è una sonda diretta verso Giove il 5 agosto, ma ancora più entusiasmante per chi ha seguito le vicende di Spirit Opportunity è la partenza di Mars Science Laboratory, recentemente ribattezzato Curiosity, che è un rover, quindi una macchinina, anzi una macchinona, visto che è grande, secondo me, come un'utilitaria, che è destinata alla superficie del pianeta rosso. Sembra un po' il fratello maggiore dei due rover che abbiamo già imparato a conoscere in questi ultimi 6 anni, ma è ancora più grande e potente. Addirittura, pensate, si è dovuto rinunciare ai pannelli solari, che sono una benedizione da una parte, ma anche un limite, e dotarlo, vista la sua fame di energia, di un generatore a radioisotopi.
Sì, è curioso perché il primo rover con un generatore a radioisotopi e la prima missione verso Giove con pannelli solari, perché se non sbaglio Juno sarà pannelli solari?
Guardo Paolo, però...
Sì, mi pare di sì, e tra l'altro è una cosa notevole che la dice lunga su come nell'arco delle missioni di esplorazione spaziale siano migliorate le tecnologie legate appunto ai pannelli solari.
E in chiave di energie rinnovabili direi che un miglioramento anche orientato allo spazio, in questo caso sulla tecnologia fotovoltaica, avrà delle profonde ricadute terrestri. Siamo sempre a parlare di spazio e giustifichiamo quando qualcuno fa la semplice osservazione: ma non si potrebbe dar da mangiare ai poveri con tutti questi soldi? Ma con tutti questi soldi si potrebbe, ad esempio, migliorare la produzione di energia pulita, lo sfruttamento di energie rinnovabili come quella solare, anche grazie alle ricerche che vengono fatte per...
Comunque anche gli RTG hanno delle ricadute, anzi dei decadimenti.
Questa è molto carina.
Sì.
E quindi abbracciamo il nostro Riccardo con lo scotch alla sonda Phobos Grunt, che sta per partire alla volta di Phobos.
Ma tornerò con un campione.
Esatto, Riccardo sarà la sonda umana che, trattenendo il respiro, raccoglierà una manciata del suolo della luna marziana Phobos, che poi avrà il compito di sopravvivere al rientro verso Terra e di portare agli Astronauticast Studio appunto un pugno di terra marziana, anzi di terra extraterrestre, perché non si può nemmeno dire marziana strettamente.
Terrafobica.
Due debutti anche molto importanti dal punto di vista europeo sono il Soyuz 2, che è la versione del razzo Soyuz adattata dai russi per partire dalla base ESA della Guyana francese, che è un possedimento d'oltremare della Francia, posto più o meno sulla linea dell'equatore nella parte meridionale dell'America, e il razzo Vega, che più o meno verso la metà del 2011 dovrebbe vedere il suo battesimo. E poi c'è veramente una pletora di satelliti dal punto di vista degli Stati Uniti, vari Enroll di tipo militare e altre missioni scientifiche.
E anche l'X-37. No.
Sì, infatti l'X-37, che già ci ha decisamente stupito per le sue capacità di sopravvivenza in orbita e di rientro. Pochi giorni fa Alberto ci aveva postato online un filmato molto interessante della navicella in fase di rollaggio. Sono stati accuratamente attenti a non farci vedere null'altro, peccato, sarebbe veramente curioso vedere di cosa è capace questa navetta da un punto di vista prettamente del nerd spaziale. Non so come la vedete voi, ma...
Sì, fra l'altro stanno terminando la preparazione del secondo esemplare, non è che rilanciano lo stesso, mi pare.
Sì, OTV2 è il nome del mezzo, quindi è sicuramente un altro esemplare. Però resta riutilizzabile, adesso non so se questa riutilizzabilità avrà subito...
Mi è piaciuta tantissimo, c'era una fotografia dei tecnici che si sono avvicinati sulla pista d'atterraggio poco dopo che era sceso con tutte le tute, e uno dei due ha appoggiato la mano sul muso, sembrava il muso di un delfino che lui stesse accarezzando, perché poi è abbastanza piccolo, perché diciamo che messo sulla pista arriva alla spalla la fusoliera è alta come la spalla del tecnico.
Sembra un... Quindi, piccolo aereo da caccia.
Sì, un piccolo shuttle, ecco, un oggettino anche simpatico a vedersi se non fosse una cosa militare, però effettivamente mi ha impressionato quella fotografia.
Beh, poi per finire molto molto vicini ai romanzi di fantascienza di Arthur Clarke, che era anche uno dei padri delle idee che sostengono l'astronautica moderna, oltre che essere uno scrittore di romanzi fantastici, abbiamo la mossa dei cinesi, che con la proverbiale lentezza di un grande fiume potente manderanno in orbita il Tiangong 1, che è la loro prima stazione orbitale, e poi la Shenzhou 8, una capsula molto simile per certi versi alla Soyuz, di cui è un po' la versione agli ormoni.
Diciamo che la Soyuz sta alla Soyuz come la Marbella sta alla Panda. Ecco.
Ma sai che secondo me i cinesi invece sotto sotto l'hanno migliorata non poco, tra l'altro trasformando per esempio il modulo orbitale, dotandolo di pannelli solari autonomi, in una vera e propria mini stazione spaziale in grado di operare per mesi dopo che il resto della capsula è rientrato. Però no, sicuramente hai ragione, aiuta anche ai nostri ascoltatori a farsi un po' un'idea se conoscono la Soyuz.
La pensi come Jim Oberg? La pensi come Jim Oberg, che ha fatto notare appunto queste questi miglioramenti, queste innovazioni rispetto alla Soyuz, tra cui anche il modulo orbitale.
Sì, mi sembra sempre che i cinesi lavorino un po' a carte coperte, no? È forse rimasta l'ultima grande potenza che ragiona un po' come l'impero sovietico di una volta, che non ha mai svelato bene le sue carte, e poi magari un bel giorno ci stupirà, proprio come è successo nei romanzi di Arthur Clarke.
Ok, vuoi parlare magari un attimo più nel dettaglio invece di quello che speriamo che Spirit faccia nel 2011? Così mando la sigla, voglio mandare la siglina. Marco?
Ti ho perso ancora? Per un attimo e no, non ho capito bene.
Ti invitavo a iniziare la tua rubrica se avevi qualcosa di pronto. Volevamo parlare di Spirit, in realtà c'è poco da dire, però un piccolo aggiornamento sul fatto che Spirit si trova praticamente al culmine della primavera marziana e che quindi si intensificano i tentativi per rianimarla.
Sì, purtroppo sappiamo tutti che Spirit, rispetto al suo gemello che ancora invece sta funzionando egregiamente, si è insabbiato da tempo, e la NASA aveva deciso di interrompere i tentativi di disincagliarlo dal punto in cui si era incastrato, e purtroppo si era fermato in una posizione anche poco favorevole rispetto al ricaricamento delle batterie che avviene tramite i pannelli solari, lo dicevo prima, no, di cui il nuovo rover non è dotato. Questo ad esempio è una cosa interessante. Era bloccato in questo punto che si chiama Troia, e dal 22 marzo del 2010 non sta inviando più messaggi, e ciò nonostante, siccome sta per sbloccarsi la sua situazione dal punto di vista meteorologico, comincia ad aumentare la quantità di luce che arriva ai pannelli solari, potrebbe in qualsiasi momento riavviarsi. C'è una procedura assolutamente prevista in questi casi, nelle quali il rover smette di comunicare con la Terra, sostanzialmente per risparmiare energia e mantenere invece calde alcune parti che non devono congelarsi e quindi non degradarsi dal punto di vista proprio dei materiali. Ed è grazie a questo che il sistema di antenne della Deep Space Network e alcuni orbiter marziani stanno cercando di riacquisire le comunicazioni anche, diciamo, con i protocolli previsti per gli errori dovuti alla bassa carica delle batterie. Questa procedura, che è chiamata sweep e beep, serve a stimolare appunto il rover a risvegliarsi nel caso in cui sia in corso in questa modalità di protezione. Il periodo di massima insolazione della zona in cui si trova Spirit avverrà più o meno alla metà di marzo del 2011, per cui veramente io faccio il tifo perché questo piccolo rover non sia il primo dei due a cedere agli elementi marziani e a smettere di correre dopo che ha già percorso 7.730 metri, molto 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 di più di quello che i progettisti avevano previsto. Lo sappiamo, ogni giorno di missione dei rover marziani è un bonus, però insomma, se tra voi ascoltatori c'è qualcuno che si ricorda e che ha seguito le vicende di questi due robottini precursori dell'umanità sul pianeta rosso, beh, faccia il tifo, è il momento davvero di dare una spinta ideale perché almeno il computer di Spirit riprenda vita e si trasformi in quella stazione meteo a cui è stato destinato a essere dalla NASA dopo che appunto è rimasto bloccato nella sabbia.
Io mi ricordo di aver seguito l'ammartaggio dei due rover, uno in diretta e l'altro semplicemente svegliandomi al mattino e vedendo gli eventi della notte, mentre ero nel garage a casa dei miei, e quindi era prima che mi trasferissi a Milano. Effettivamente 7 anni sono una vita, sono veramente tanto tempo. La mia vita negli ultimi 7 anni è cambiata parecchio, e penso che anche per molti altri di voi. Non so, penso a chi ha bambini, a vedere, pensate come erano i vostri figli, se c'erano, 7 anni fa.
Certo, Mike, mi hai conosciuto.
Per quello è cambiata la mia vita, certo.
Sì.
Questo approfondimento su Marte e anche, diciamo, la carrellata delle missioni che ci aspettano nel 2011, che sono per la gran parte unmanned, è stata parte della rubrica Io Robot, che cura il nostro Marco Zambianchi ed è dotata della sua sigla. Ok, ero talmente fiero di questa sigla che dovevo metterla anche questa settimana.
Stavo per osservare che mi hai fatto parlare ma non mi hai lanciato il jingle, io sono partito in quarta.
No problem, no problem. Che cosa ci avanza? Perché abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione, non che vada usato tutto quanto, però c'è ancora da chiacchierare. Ad esempio,
un accenno a Planck lo posso sicuramente fare, anche se la notizia è fresca fresca. E...
Vai. È effettivamente molto interessante. La mappa dell'universo si aggiorna. È un po' come se Google Maps vi avesse permesso di fare un ulteriore zoom. Avete presente quando zoomate su Google Maps a un certo punto dice non ci sono più immagini per questo livello di zoom? È come se avessero aggiunto un ulteriore livello di zoom alla mappa che rappresenta l'intero universo al momento del Big Bang.
Esatto, in pratica Planck sta guardando nel passato e ha fatto una fotografia, una sorta di immagine di famiglia di tutte le sorgenti galattiche ed extragalattiche presenti in tutta la volta celeste. E a tutt'oggi si tratta del primo catalogo a tutto cielo di frequenze diverse che vanno dai 30 GHz agli 857 GHz ed è in assoluto una novità. Infatti, come dicevi tu, Michael, il processo di mappare l'universo sotto in tutte le frequenze d'onda è cominciato tempo fa, se non ricordo male, magari Paolo Amoroso, che è una enciclopedia vivente, mi può dare una mano in questo. Era cominciato addirittura dal polo, era stato inviato un pallone sonda che aveva scattato la prima immagine che ha cominciato a costruire questa sorta di planisfero schiacciato che non è per una volta la riproduzione della nostra Terra ma delle sorgenti varie presenti nella volta celeste. Interessante anche sapere che rispetto a Planck abbiamo avuto modo di intervistare più persone che hanno lavorato al progetto e in particolare il dottor Reno Mandolesi. Non ricordo esattamente il numero dell'episodio, ma se andate sul blog di Astronauticast e cercate Reno Mandolesi immediatamente arriverà la puntata in cui è lui stesso che è il principal investigator a spiegarvi nel dettaglio cosa fa Planck e cosa si aspetta il team che segue la sua missione.
Uno dei ricercatori che lavorano a Planck, Daniele Mennella del CNR di Milano, paragona questa successione di mappe, di immagini sempre più nitide dell'universo primordiale mostrato che ci racconta la radiazione fossile a 3 Kelvin che viene studiata da queste missioni, quindi a partire dai primi dati da Pallone poi fino al satellite Planck, ha una serie di fotografie sempre meno sfocate del volto di un bambino, perché l'universo studiato da queste missioni è proprio l'universo giovane.
Esatto, un'altra missione, sto dando un'occhiata intanto onestamente usando Google, perché sono davvero tante le missioni che si sono succedute in questi anni per l'osservazione della radiazione di fondo del cosmo, e COBE per esempio, che è una sonda della NASA che ha effettuato una rilevazione del cosmo simile ma su lunghezze d'onda differenti. Però ero interessato, ora lo cerco, magari dalla chat qualcuno mi anticipa a ricordare qual era il pallone che era stato lanciato dal polo.
Boomerang.
Boomerang, bravissimo, grazie.
Stratosfera forse, no.
L'ho detto io.
Non l'avevo lanciato dall'Australia.
È tornato indietro anche dopo averlo lanciato.
Abbastanza.
Vabbè, questa la faccio per tutte e due perché... Ok. Che cosa dicevi allora? C'era altro da dire su questo, Marco?
No, beh, che Planck è una missione che mi ha particolarmente colpito perché è una di quelle attraverso la quale conoscono un po' di gloria vari ricercatori nazionali, cioè italiani. Sappiamo che la situazione della ricerca in Italia non è tra le più rose, e tuttavia sono felice e veramente orgoglioso quando vedo che i rappresentanti del nostro mondo della ricerca si fanno largo e ottengono lustro nel contesto di tante tante missioni internazionali, per cui è vero, un po' siamo abituati come italiani a piangerci addosso, ma alla fine il nostro sistema scolastico, pur con tutti i suoi difetti, riesce davvero a diplomare e a lanciare nel mondo della professione persone che ottengono il rispetto di tutti i loro colleghi, per cui veramente un grande applauso, e invito tutti gli ascoltatori a spendere un attimo per approfondire gli aspetti della missione Planck, per i quali insomma anche il nostro paese ha speso una quota di denaro, e quindi ognuno di noi come contribuente può venire a conoscenza di come vengono spesi e da chi vengono gestiti questi fondi, e sono davvero persone in gamba, ve ne accorgerete insomma.
Già, io mi sono reso conto che avevamo messo un sacco di cose che, di cui volevamo parlare e in realtà qualcuno l'abbiamo fatta passare. Ci sarebbe anche da dire qualcosa sul l'acquisto di Soyuz dopo il 2014.
Sì, una notizia che sembra quasi di routine ma che ha degli spunti interessanti, ed è che la NASA ha avviato la procedura per l'acquisto dall'Agenzia Spaziale Russa di 12 posti per altrettanti astronauti americani su voli Soyuz diretti verso la stazione spaziale, da utilizzare tra l'inizio del 2014 alla metà del 2016, se non ricordo male. E secondo questi contratti che la NASA sta perfezionando, dovrebbero essere forniti per ciascuno di questi posti tutti i servizi e le attrezzature necessarie, tra cui l'addestramento dei cosmonauti, i costi di lancio e di recupero, l'assistenza medica soprattutto per la riabilitazione, le risorse consumate dalla missione, insomma tutto quello che riguarda questi lanci. E questo ci ricorda anche uno di quegli aspetti pragmatici dell'astronautica, che in fondo è una disciplina largamente ingegneristica, perché se ci pensate, il periodo a cui si riferiscono questi contratti, quindi questo acquisto che sta facendo la NASA tra il 2014 e il 2016, è quello in cui dovrebbero entrare in servizio i veicoli spaziali abitati commerciali previsti dagli attuali programmi della NASA. Ma il problema è che questi mezzi devono essere ancora collaudati e dare prova di sé, non soltanto di sicurezza ma anche di affidabilità. Quindi utilizzando questo approccio pragmatico, la NASA deve in ogni caso procurarsi dei posti per non arrivare in ritardo e quindi non dover perdere tempo nel caso questi veicoli poi non arrivino in tempo, non si rivelino affidabili come si ritiene, in modo da poter dare continuità al programma spaziale umano della NASA, quindi continuità alle missioni di astronauti americani a bordo della stazione spaziale. Un'altra considerazione riguarda i costi, perché in questa notizia non ho letto i costi, ma in base a quello che avevo già letto in passato, ciascuno di questi posti sulla Soyuz dovrebbe costare intorno a una cinquantina di milioni di dollari, quindi per 12 astronauti dovrebbe essere prevista una spesa intorno ai 600 milioni di dollari, mentre un singolo volo dello shuttle costa intorno ai 500 milioni di dollari. Quindi facendo un conto della serva puramente ipotetico, ipotizzando che tutti questi 12 astronauti venissero mandati insieme il più possibile su missioni shuttle, sarebbero necessarie ancora almeno 2 missioni dello shuttle, quindi con un costo puramente teorico, perché servirebbero a poco 2 missioni concepite in questo modo, di circa 1 miliardo di dollari. E questo ci fa capire quanto possano ridurre i costi dei veicoli specializzati, in particolare i veicoli solo per il trasporto di personale verso lo spazio, cosa che lo shuttle fa, ma insieme con tante altre capacità che ha. Quindi ogni tanto magari noi appassionati di spazio consideriamo quasi dei burocrati gli addetti al programma spaziale che pianificano queste decisioni, devono farsi carico di perfezionare questi contratti anche per appunto dare continuità al programma spaziale, ma in fondo questa notizia ci dà l'occasione per spezzare una rampa a favore di questi burocrati che però insomma fanno il loro lavoro e devono basarsi soltanto soprattutto su fatti concreti. Quindi per il momento la Soyuz è l'unico modo certo per far raggiungere agli americani la stazione spaziale in quel periodo.
Spezzare una rampa, Momo segno proprio,
Intanto io mi stavo portando avanti guardando il link della settimana che tra un po' arriva, ne abbiamo parlato prima in introduzione. Allora, è la puntata più destrutturata che abbiamo fatto fino adesso, perché sto scansionando con gli occhi la scaletta alla ricerca di qualcosa che abbiamo lasciato indietro. Di sicuro qualcosa c'è
almeno una rubrica.
La rubrica idioti della settimana.
Anche volendo.
E anche qualche infervoramento, se vuoi metterlo.
No, in realtà ecco, ha questa connotazione negativa. Noi siamo sempre a criticare tutto quanto, però ogni tanto ci sono delle cose che fanno veramente cadere le calze. È successo questo. Abbiamo parlato di come gli astronauti della stazione spaziale sono in collegamento con le scuole praticamente settimanalmente, almeno una scuola, ma anche di più, effettua un contatto con, con un astronauta a bordo della stazione spaziale, e tutti questi contatti vengono normalmente ascoltati sulla frequenza 145 e 800 MHz, che è la frequenza di downlink, cioè la frequenza su cui trasmette la stazione spaziale e quindi quella su cui si ascolta a terra. Qualche genio nella sezione ARI di Chioggia, ci sarebbe anche nome e cognome ma non stiamo a farlo, ha messo un ripetitore terrestre, quindi un ripetitore è un sistema per dialogare praticamente tra radioamatori coprendo un'area più ampia. Spesso i ripetitori sono messi su esattamente come i ripetitori televisivi. Da qualche parte c'è chi trasmette, trasmette verso il ripetitore ripete il segnale, appunto essendo un ripetitore, ed è ascoltabile su un'altra frequenza. E hanno messo un ripetitore con la frequenza di uscita a 145-800 MHz. Adesso spero di essere stato chiaro. In sostanza hanno fatto una cosa che arreca disturbo a qualcuno che volesse ascoltare la stazione spaziale sopra l'area del Veneto, perché appunto è l'area di Chioggia che ha fatto questa genialata. Pare che sia stata già risolta, il ripetitore è stato spento, è in chiara violazione delle normative IARU, che IARU è un'associazione internazionale che armonizza e cerca di rendere standard la divisione delle frequenze radiomateriali nei vari modi. I radioamatori sono l'attività radiantistica sono... È un mondo complesso che ha parecchie sfaccettature. Si può fare radio parlando, cercando di fare contatti, cercando di fare contatti nella distanza, cercando di fare contatti a bassa potenza, sfruttando modulazioni diverse, modulazioni di frequenza, modulazioni di ampiezza, banda laterale. Ci sono un sacco di cose diverse e chiaramente per praticità, per comodità, lo spazio dell'etere è diviso in varie parti. Se una parte è assegnata alle comunicazioni spaziali, un motivo ci sarà. Invece queste persone hanno avuto anche il coraggio di chiamare questo band plan, questa divisione delle bande, una inutile limitazione. Io dico, ma toglietegli la patente a queste persone, perché non è assolutamente... Bravo. Come?
Bravo, bravo. Ti vedevo troppo moderato, sono qui che mi sto trattenendo.
Perché non... La scusa è addirittura, la legge italiana non obbliga all'osservazione di queste norme. Effettivamente è un'autonorma che viene data.
Un'autoregolamentazione,
grazie al termine corretto, che i radioamatori si sono dati per meglio sfruttare queste frequenze che le leggi ci mettono a disposizione. Non c'è nessuna civiltà nel considerare questa organizzazione una limitazione, perché non è che non ci sono più frequenze per fare, ci sono delle frequenze dedicate ai ripetitori. Probabilmente se ci sono ripetitori su tutte le frequenze dedicate ai ripetitori in quella zona è perché ci sono abbastanza ripetitori, ok? Se un ripetitore non è posizionato ottimalmente, spostiamo il ripetitore, non ne mettiamo uno nuovo su un'altra frequenza. Mi sembra una cosa incivile prendere un'organizzazione e una norma che è messa per organizzazione e definirla una limitazione. Non è una cosa da radioamatore. Il radioamatore non è... Prima ci scherzavamo con il CB. Il radioamatore non è un hobby soltanto di divertimento, è anche una condotta, un codice di condotta, è una cosa nobile. Voglio essere un po' romantico e dire queste cose qua. È una cosa che secondo me si porta dietro degli obblighi morali, tra virgolette. E anche se non c'è una legge che punisce questo, secondo me è un comportamento incivile. Quindi non dirò il nome del radioamatore neanche in questo caso, ma speriamo che non ci saranno più disturbi per i radioamatori che volessero ascoltare la stazione spaziale in quel di Chioggia e dintorni. Mi devo informare ancora, no. Vogliamo ringraziare Wired, la rivista Wired, per aver pubblicato a pagina 91 del numero di gennaio, se volete andare a spendere i 4 euro di copertina per acquistare Wired, troverete un articolo che parla di stratosfera. Ok, noi ne ringraziamo anche perché è un favore che ci hanno fatto di fare conoscere il nostro progetto. Noi troviamo sempre il pelo nell'uovo non esiste in tutto le due colonne che ci sono dedicate un link al sito del progetto. L'articolo è strutturato come un how-to, che suona un po' come le imitazioni di Giovanni Mucciaccia che faceva Fiorello su Radio 2.
No? Fatto?
Esatto, proprio quelle. Che è come lanciare un pallone aerostatico in due colonne di giornale. Vabbè, l'articolo è volutamente semplice e ringraziamo per lo spazio che ci è stato concesso. E avremmo gradito magari che avere il link al nostro progetto fosse un po' più semplice, perché la procedura è: dovete prendere in fondo alla prima pagina dell'articolo c'è un codice di 5 caratteri alfanumerici che va, bisogna andare a pagina 12 dove ci sono le istruzioni per fare questa cosa, bisogna telefonare a un numero di telefono, si riceve un codice sul cellulare, con questo codice si va sul sito di Wired, si inserisce questo codice, dopodiché si inserisce il codice alfanumerico che c'è in fondo alla pagina e si ottiene il link al progetto Stratosfera.
Semplicissimo.
Grazie Wired, abbiamo avuto ho controllato ieri 2 visite dalla pagina di Wired grazie a questo meccanismo. Grazie.
Una procedura semplicissima.
Grazie.
Ma, siccome Wired ha l'indubbio merito di avere inventato un metodo per giudicare cosa è trendy e cosa no, io direi che l'articolo su Stratosfera è molto Wired, ma la mancanza di un link è molto Tired. Quindi, ragazzi,
è un po' come il lento e rock. È un po' come il lento e rock di Celentano. Bravo, Marco.
Sì, no, loro in realtà è loro il copyright. Io compro Wired al primo numero, quindi sono un lettore affezionato e mi permetto a questo punto, anche semplicemente, oltre che appunto di ringraziare, dire che non linkare è Tired, ragazzi. Siete una rivista 2.0, un link non vi costa niente, anche nascosto, ma non fa niente. L'importante è se ne parli, magari con il secondo lancio che stiamo preparando, le cose andranno un pochino meglio.
Sì, link della settimana l'abbiamo promesso prima, lo leggiamo al volo e poi ovviamente lo mettiamo nelle note dell'episodio astronauticast.com. Il link è www.360.ru/vtours/mars-500/station/tour.html. Un bicchiere d'acqua per favore. Ed è un tour dell'habitat Mars 500 di cui abbiamo parlato in apertura, e ne abbiamo parlato anche in apertura del contenuto, quindi vi invito a fare rewind e ascoltarvelo. È carino, lo sto guardando in questo momento, grazie a Riccardo per la segnalazione.
Sì, tra l'altro. Prego. Mike, mi chiedevo se alla fine con questo 2011 tu non voglia ripristinare una delle più gloriose antiche rubriche di Astronauticast, che è stata momentaneamente parcheggiata, che è quella del calendario astronautico. Non parlo di quello di Luigi, ma quello con cui, con ogni dovizia di dettaglio, andavamo a elencare i vari flyby di oggetti. Sai, tra di noi possono esserci anche ascoltatori estremamente nerd da questo punto di vista e mi sento in colpa di averli trascurati fino ad oggi.
Mi forniremo un link.
Dovremmo affidarla a Riccardo, perché non mi sembra giusto relegarlo in questo ruolo di giullare di corte, ma dare una rubrica tutta sua. Giusto, Riccardo, cosa ne pensi?
Che t'ammazzo.
Magari lui preferiva fare il giullare di corte.
E io
mi sembra bello promuoverti sul campo a rubrichista.
Ah, sì, guarda, con grande gioia.
Però è vero, potevo fare visto che siamo alla prima missione, sto per dire, sì, la prima puntata del 2011, potevamo parlare delle missioni in partenza a gennaio.
Se ce l'hai pronte, sì. Intanto mi stavo guardando le immagini di Mars 500, è una via di mezzo tra una scialle di montagna e un sottomarino. Se non vi ho incuriosito così, non lo so, andate a vedere questo link perché è veramente bello.
Non sappiamo che posti tu frequenti abitualmente, Mike, però.
Insomma, è una specie di... immaginate l'interno di un sottomarino un po' più grande, completamente rivestito in perline di legno.
Beh, i portelli sono decisamente da sottomarino, sia quelli a sezione circolare che quelli rettangolari, insomma.
Hanno tirato in secca un vecchio sommergibile nucleare sovietico e l'hanno riadattato con un po' di perline. Sì.
Fatto?
Perline?
Perline? Sì. Perline, sì.
Mi colpisce il numero di videocamere di sorveglianza che hanno praticamente in tutto il loro spazio dell'equipaggio. Ci sono delle telecamere non diverse da quelle che potete vedere magari sul soffitto dei negozi, dei supermercati. Quelle, avete presente quelle rotonde che non si capisce bene da che parte stanno guardando, perché sono ruotabili e l'obiettivo non si vede perché il vetro è scuro.
Le DOM.
Sì, si chiamano così.
Beh, allora potremmo rimanere in tema marziano per passare alla prossima rubrica.
Ah, vero, Annali Marziani. Se non è nella scaletta, per me Annali Marziani.
Vabbè, se volete possiamo.
No, ci mancherebbe altro.
Ma non abbiamo scaletta, via, dai. Vai Paolo, che so che Diego è riuscito ad arrivare alle soglie di Marte solo grazie all'ascolto della tua rubrica, e che naturalmente sappiamo ha imposto anche a tutti i suoi compagni di viaggio, certo. Seppure senza traduzione all'italiano.
Da quel momento hanno disturbi del sonno.
La prima settimana di lavoro ha degli effetti deleteri su di me, vai Paolo.
Comunque cogliamo proprio l'occasione dal fatto che nella simulazione Diego e il suo equipaggio stanno arrivando a Marte, l'arrivo dovrebbe essere previsto verso il 1 febbraio 2011, per aprire una rubrica nella rubrica, quindi non solo Annali Marziani ma Astrofili su Marte, perché cercheremo di conoscere un po' meglio il cielo e i fenomeni astronomici di Marte. Cominciamo in questo episodio a chiederci dov'è e in che zona è la stella polare di Marte, perché da un lato è vero che l'inclinazione dell'asse polare di Marte è molto simile a quella dell'asse terrestre, quindi circa 23 gradi e mezzo nell'inclinazione dell'eclittica sulla Terra, dell'equatore rispetto all'eclittica sulla Terra, e nel caso di Marte siamo intorno ai 25 gradi e un terzo, però gli assi dei due pianeti, la Terra e Marte, sono orientati diversamente, quindi il polo nord di Marte non è nella costellazione dell'Orsa Minore, ma è nella costellazione del Cigno. In quella zona non si trova una stella polare molto luminosa, è una stellina di sesta magnitudine che ha solo dei numeri di catalogo molto difficili da ricordare. Però è facile trovare questa posizione in cielo facendo riferimento proprio alle stelle più luminose della costellazione del Cigno. Il Cigno ha delle stelle disposte come in una grande croce. La stella centrale dell'incrocio dei due bracci si chiama Gamma Cigni o Sadr, è un nome di origine araba. L'estremo superiore del braccio verticale della croce si chiama Deneb, la stella più conosciuta della costellazione del Cigno, e possiamo trovare il polo nord di Marte immaginando di prolungare il segmento che va dalla Gamma Cigni, quindi da Sadr a Deneb, dalla Gamma alla Alfa, nella direzione proprio Sadr-Deneb, prolungarlo di circa poco più di una volta. E troviamo in questa zona della costellazione del Cigno la zona in cui si trova il polo nord celeste di Marte. Quindi questo ha un paio di conseguenze interessanti sul cielo visto dall'emisfero settentrionale di Marte. La prima è che in prossimità del polo nord celeste abbiamo una stella molto luminosa come Deneb, che quindi è circumpolare, dista soltanto pochi gradi dal polo nord celeste e quindi non tramonta mai in buona parte dell'emisfero nord di Marte. L'altra conseguenza è che siccome il polo nord celeste nord su Marte non è molto distante dall'equatore galattico, cioè dal piano della Via Lattea, la Via Lattea è sempre visibile al di sopra dell'orizzonte di Marte, quindi chiaramente di giorno non è visibile, ma anche se è al di sopra dell'orizzonte, comunque di notte può essere sempre osservata in qualunque periodo dell'anno. Per il momento nella descrizione del cielo di Marte ci fermiamo qui e torneremo nel prossimo episodio del podcast, e quindi anche in Annali Marziani con la sottorubrica Astrofili su Marte.
Che non c'entra nulla con Corrado Guzzanti, vero?
No, assolutamente.
Ok. Dimentico qualcos'altro? Possiamo tirare i remi in barca?
No, se vogliamo la questione dei lanci di questo mese, sono abbastanza semplice perché abbiamo tre lanci il 20 gennaio, l'HTV2 di cui abbiamo già parlato, un satellite meteorologico russo che parte da Baikonur, e un Delta 4 Heavy con una missione classificata americana che parte da Vandenberg, e poi il 28 di gennaio parte di nuovo da Baikonur il Progress 41P. Questo è quanto.
Beh, almeno non sono tanti.
Ma è puramente un caso che ci siano tre lanci il 20? Sì.
Sì, perché mi sembra che lo Zenith sia stato deciso da poco, il Delta 4 è stato rinviato, mi pare, era doveva partire il 17, il primo è l'11, questo spostato il 15, poi tornato, riportato il 17 e poi adesso il 20.
Quale sarà il record di lanci in un giorno?
Beh, bella domanda.
E vi lasciamo con questo
probabilmente
dubbio.
Una qualche Olimpiade.
Vabbè, chiudiamo bene la puntata, dai.
No, volevo fare un'errata corrige che è arrivata alla chat un'ora fa, ma non mi sentivo di interrompere il resto delle cose che era così, erano così ordinate e precise. E ho detto, un errore mio ovviamente, ho detto che buongiorno, ho già dimenticato il nome della rubrica, ragazzi non è giornata, buongiorno Lombardia, era una cosa del genere?
Buongiorno Italia.
Buongiorno forse. Italia, ma c'era anche buongiorno Lombardia, per quello che ero rimasto un attimo, me lo stanno scrivendo in questo momento, buongiorno Regione, grazie Filippo. Era un programma di Rai 3, a mia discolpa non guardo la televisione da praticamente 5 anni se non saltuariamente Sky a casa della mia ragazza, ma non...
Libero di scegliere.
La pubblicità di Sky che dice così?
No, è quella di Mediaset Premium, però okay. Siamo lì.
E quindi non lo sapevo, però ho fatto finta di saperlo e l'ho sbagliato. Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore e vi do appuntamento. Manca altro? C'è ancora altro da dire?
Direi di no.
Dicevo che mi pento e mi dolgo con tutto il cuore e vi do
ciao.
Appuntamento.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Chi è? Qualcuno mi mette jingle a tradimento. Raccogliamo anche i saluti di Paolo Nespoli.
Ciao, sono Paolo Nespoli. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Vi leggo le mani per la prossima puntata. Io sono Michael Sacchi, sono scoppiato e non ce la faccio più. Vi do appuntamento alla settimana prossima.
Dal press site degli Astronautica Studios vi saluta anche Paolo Amoroso.
Dallo chalet di montagna degli Astronautica Studio di Backup vi saluta anche Marco Zambianchi.
E dalla pianura piemontese Luigi Morielli.
Da un Ricky Unreal dal timpano forato quando Mike mette la sigla finale con l'audio sbagliato, un saluto anche da parte mia da Modena.
Abbiate pietà di me, di solito è un po' più bello di così se è la prima volta che ascoltate. Appuntamento la settimana prossima, mercoledì sera 21:30 o giù per di lì, altrimenti ci sentite in podcast quando volete. Astronauticast per questa sera finisce qua. Ad Astra.